nel salutarvi e ovviamente nell'iniziare anche oggi il nostro incontro, che mi consente anche poi di augurarvi un buon fine settimana, e lo faccio ovviamente salutandovi, augurandovi ovviamente una buona giornata. E come vi dicevo, prima di fare lo switch che vi avevo già anticipato ieri, ovvero sia come poter antagonizzare il mondo nicotinico, mi ero ripromesso con voi in maniera assolutamente, diciamo, generalista, quindi prendete questa situazione, questo che vi sto raccontando, come, ecco, un rudimento, no, di intervento terapeutico che noi abbiamo in una patologia come quella del nota come morbo di Parkinson, che, come conoscete molto bene, ha una particolare e ancora misteriosa, anche se i dettagli meccanicistici stanno pian pianino ovviamente chiarendo, uno scenario che per molti anni è stato ovviamente macroscopicamente chiaro, microscopicamente, molecolarmente ancora oscuro. Degenerazione di alcune vie, no, di circuitazione neuronale che hanno nella substanza nigra, nella sostanza, ecco, il loro, diciamo, la loro geolocalizzazione più rilevante. Ora, ricorderete che in questa stazione, no, in questa terminazione di vie, ecco, la componente dopaminergica è particolarmente funzionale nell'integrare una serie di circuitazioni che adesso cerco di descrivervi brevemente e che troverete come effetto memoria in una diapositiva che ho volutamente saltato, ma che è presente. Ora, in maniera molto generale, il controllo fine del nostro movimento è sicuramente, da un punto di vista eccitatorio, il movimento fine, no, che noi ovviamente siamo in grado di controllare, è da un punto di vista eccitatorio controllato ovviamente dal mondo colinergico, come abbiamo visto. Non solo, ma ecco, c'è una componente colinergica molto importante. Ora, il controllo fine, cioè proprio quello che in un qualche modo impedisce, guardate, che questa operazione, no, che io sto facendo, che potremmo macroscopicamente definire come tremore, ecco, quello che in un qualche modo fa sì che questo tremore venga silenziato nel momento in cui io attivo un meccanismo di movimento periferico, ecco, questo controllo fine è ovviamente a carico di una circuitazione dopaminergica che ha nella substanza nigra ovviamente la regione, no, di controllo. Ora potete immaginare che nel momento in cui noi...
Professore, mi scusi.
Prego.
È voluto il fatto che noi stiamo vedendo la diapositiva dagli,
sì,
antagonisti?
Sì, sì, è voluto così, ecco, sì, è assolutamente voluto, ragazzi, perdonatemi, questa immagine la avrete schematizzata probabilmente 3-4 immagini indietro, e quindi in un qualche modo c'è, e potete in un qualche modo, quindi quello che state vedendo è esattamente il transito. Se volete torno indietro, ragazzi, con piacere. Perdonatemi se allora lo faccio, torno un attimo indietro. Eccolo qui, ecco, mi bastava in un qualche modo. Qui c'è la descrizione, ragazzi, che vi sto facendo in maniera assolutamente generalista e che porta ovviamente poi ad avere uno schema ancora, ragazzi, davvero poco chiarito, ma che vuole in un qualche modo ricordarvi questa duplice funzione tra la componente, passatemi, eccitatoria, che controlla il movimento di tipo o colinergico, e il controllo negativo che porta, vedete, a fissare il movimento, quindi a fare un controllo fine, che è di tipo dopaminergico. Nel momento in cui, ragazzi, ve lo semplifico così, ovviamente noi abbiamo una degenerazione di quella regione che è ovviamente il controllore della via dopaminergica, la substanza nigra, ecco, potete immaginare che c'è uno sbilancio tra l'effetto, io uso, stimolatorio, di tipo colinergico, e quello che dovrebbe essere il suo controllo negativo, che quindi, ecco, fa questa operazione fine, no, di controllo fine del movimento, che è di tipo dopaminergico. Ora, non lo dico io, perché lo sapete già che ovviamente una delle strategie terapeutiche ovviamente per ovviamente da un punto di vista almeno palliativo per controllare la sintomatologia potrebbe essere quella ovviamente di somministrare un precursore della dopamina, DOPA, per poter in un qualche modo incrementare il contenuto dopaminergico laddove effettivamente la neurodegenerazione di quella via del segnale ne porterebbe una diminuzione. Chiaro che è sintomatologica, la neurodegenerazione è ai noi irreversibile, quindi stiamo solo supplendo ad un qualcosa, ad un processo che è irreversibile, supplendo esternamente. Un'altra applicazione che noi potremmo fare, quindi aumentando il contenuto di precursore della dopamina, ditemi se ritorna, dovrei aumentare anche in quei residui neuroni dopaminergici che ancora non sono neurodegenerati la produzione di ovviamente dopamina e di conseguenza dovrebbe aumentare il controllo negativo, quindi ecco questo controllo fine ovviamente a carico dei neuroni dopaminergici, quei pochi che stanno ovviamente ancora sopravvivendo. Capite bene che quando la neurodegenerazione è così importante anche questo supplemento esterno non basta più. Dall'altra parte però quello che rimane operativo perché non sta neurodegenerando è la componente colinergica, che quindi in un qualche modo eccede da un punto di vista dell'intensità il controllo negativo dopaminergico. Ora non vi stupirà che tutti quegli antagonisti che siano in grado ovviamente quindi di silenziare quell'eccesso colinergico che in un qualche modo viene mantenuto perché quei neuroni non stanno degenerando come quelli dopaminergici, ecco un antagonista potrebbe silenziare quell'eccesso colinergico che viene mantenuto ovviamente da quella via del segnale. Quindi ecco perché da un lato sostenere il contenuto di dopamina, per esempio attraverso la somministrazione di L-DOPA, e dall'altro utilizzare degli antagonisti muscarinici che sono i controllori positivi, no? Di questo eccesso di movimento potrebbe essere da un punto di vista sintomatologico uno dei sistemi per controllare uno degli effetti che voi sapete essere ai noi più diagnosticamente facili da rilevare in un portatore ovviamente di patologia di questo genere, che è proprio il tremore parkinsoniano, tremore che deriva esattamente da questo sbilanciamento tra l'effetto eccitatorio colinergico che non viene più compensato per l'avvio della neurodegenerazione dall'effetto inibitorio di tipo dopaminergico, perché le fibre stanno, i neuroni stanno degenerando. Ecco che ecco, il supplemento o di aumento ovviamente di tipo diciamo a sostegno del contributo ovviamente dopaminergico attraverso la somministrazione dell'L-DOPA da un lato, piuttosto che un intervento attraverso un antagonismo di tipo muscarinico, ovviamente per ridurre l'eccesso colinergico, potrebbe essere da un punto di vista del controllo della sintomatologia un approccio terapeutico, almeno per tentare di tenere sotto controllo quell'aspetto molto importante che voi sapete essere tipico del morbo di Parkinson e che è il tremore parkinsoniano. Fin tanto che ovviamente ecco, abbiamo un residuo di attività dopaminergica, questo può funzionare da un punto di vista del controllo di questa sintomatologia. Ok ragazzi, quindi non è curativo, è palliativo, diciamo è sintomatologico, perdonatemi non palliativo, è sintomatologico e di conseguenza questo ci consente di avere anche un'idea del perché antagonisti muscarinici con elevato valore di coefficiente di ripartizione, ovvero sia che riescano in un qualche modo ad avere una biodistribuzione facilitata, no? Passatemi dalla periferia al centro, ok? Magari anche con un piccolo problema di accumulo, va bene, sono pronto a pagare il pegno di un piccolo problema di accumulo, ma con la sicurezza di arrivare ed eventualmente anche di accumularmi a livello del sistema nervoso centrale, chiaramente pago pegno, ragazzi, con tutti gli effetti collaterali periferici, attenzione, pago pegno con tutti gli effetti collaterali periferici, però in questo caso costo-beneficio, ed è chiaro che se io posso con questo avere un miglioramento della qualità della vita, che è il tremore parkinsoniano per quei pazienti che sono in una prima fase di questa orribile patologia, ok, costo-beneficio, dico, va bene. Pago pegno con alcuni effetti chiaramente anticolinergici a livello periferico, ragazzi, muscarinico sempre, scusatemi, a patto che di avere poi un sollievo, ovviamente, a livello della qualità della vita per quanto riguarda il tremore. Andrea, ti sembra sufficientemente? Ecco, mi bastava avere una chiosa di chiusura perché vi avevo anticipato ieri un'applicazione terapeutica per questi anticolinergici, ovviamente che siano in grado di attraversare, quindi chiaramente non sono i sali di ammonio quaternari, ragazzi, questo volevo lasciarvi come messaggio, ma sono quelle ammine terziarie che hanno un coefficiente di partizione nella loro forma non protonata, quindi non alla pirenzepina, ma proprio che abbiano un coefficiente di partizione superiore ovviamente al 3, anche ne abbiamo visti che hanno addirittura 4,5, siamo quasi al limite di Lipinski. Ecco, questi possono avere una indicazione terapeutica, e questo è ovviamente il neurologo ovviamente che fa questo tipo di considerazione, non certo noi, ma per darvi un'idea di un'applicazione terapeutica a livello centrale di anticolinergici, ovviamente, e noi farmaceuticamente li classifichiamo immediatamente, devono essere ammine terziarie con un coefficiente di ripartizione della forma non protonata, ragazzi, relativamente elevato per consentire una facile biodistribuzione dalla periferia al centro, anche pagando pegno di un piccolo, no, accumulo periferico centrale. Andrea, ti sembra
chiaro?
Basta, mi bastava, ecco, darvi almeno un cenno del perché, ok ragazzi? Poi la neuropatologia del Parkinson, forse, non so, l'avrete visto col professor Passanelli, qualcosa forse recupererete, ragazzi, come neuropatologia, è chiaro che non è, ecco, io vi ho solo dato un'indicazione di due vie che coinvolgono, no, il controllo fine del movimento, una, come abbiamo già detto, di tipo chiaramente colinergico, l'altra positiva, l'altra negativa, dopaminergico. Lo sbilanciamento di questo, ecco, fa sì che non si riesca più a fare questa cosa che vi sto facendo vedere. Ecco, questa non è più controllata e di conseguenza quello che appare, ecco, io adesso lo faccio volontariamente, dico io alla mia acetilcolina di essere più forte della dopamina, scusatemi se semplifico, ed ecco il mio movimento, il mio tremore, che però è un tremore volontario, che è totalmente diverso da quello classico a riposo, esattamente questo, a riposo io tremo lo stesso, ok? Nel Parkinson succede così, ok? Non è, ecco, quello che ho fatto io, che è ovviamente volontario il mio tremore, ma immaginate che questo avvenga ovviamente spontaneamente proprio per questo sbilanciamento tra le vie colinergiche che dicono muoviti e le vie dopaminergiche che dicono stai fermo. Scusate se ho semplificato la questione. Sono molto felice, grazie Andrea, se mi conforti che vi sembra, insomma, almeno per quello che è il nostro interesse, molto molto, ecco, da operai, ecco, della chimica farmaceutica, ecco, chiaro, non siamo medici, non siamo, però avere un'idea, ragazzi, ecco, questo possiamo lasciarlo, e io andrei direttamente qui, ok ragazzi?
Una domanda, se
sì,
posso,
assolutamente, sì, sì, certo, tutte le domande.
Non si era detto che log P deve essere sotto a 3 per passare la barriera?
Diciamo, Andrea, in realtà quello che abbiamo detto è che se tu guardi, ecco, sì, l'ideale sarebbe di rimanere, diciamo, sui 1000, le 1000 volte, quindi intorno a 3. Poi, come sai, farmaceuticamente parlando, queste sono regole che vanno in un qualche modo prese con il buon senso, tant'è che noi abbiamo degli esempi, e Lipinski ci dice questo, che quella fascia da 3 a 5 è ancora praticabile, non è l'ottimale, ragazzi, cogliete? Ma non è che stiamo violando, ovviamente, quello che Lipinski ci sta dicendo per quanto riguarda la somministrabilità da un punto di vista ovviamente orale, perché come potete immaginare, ecco, noi abbiamo ancora due ordini di grandezza che sono a rischio da un punto di vista farmacocinetico, però sono ancora applicabili. Ecco che il 3, diciamo, rappresenta per me quel, no, se ci pensate, tra lo 0 e il 5 ci torna anche quell'ottimale desiderabile, se uno può. Ora, devo dire che quando è un po' più basso, quando è un po' più alto, capite bene, rimane ancora nella gestibilità farmaceutica, chiaro, non è l'ottimale. E posso dirvi, ragazzi, che cosa intendiamo noi per ottimale in questo momento? Perché uno dice, ma Stefano, come si fa a dire che è l'ottimale? Facciamo un'operazione di questo genere, ragazzi. Prendiamo tutti i principi attivi di farmaci che fino ad oggi, quelli che conosciamo, quindi è tautologico quello che stiamo facendo, è basato esclusivamente sulla nostra esperienza, tutto ciò che conosciamo, ok ragazzi? Quindi prendiamo tutti i principi attivi di farmaci che sappiamo avere una ideale, perché ce lo dice la farmaco, ovviamente, cinetica del sistema nervoso centrale che i nostri amici farmacologi clinici, medici, ovviamente, sperimentano. Prendiamo tutti i principi attivi che sono farmacocineticamente favorenti all'arrivo del sistema, all'arrivo nel sistema nervoso centrale, e andiamo a vedere qual è la loro distribuzione di coefficienti di ripartizione. Ecco, io uso questo termine, la media, moda, mediana, ecco, se vogliamo avere ecco un indicatore, no, della frequenza di distribuzione, l'ottimale, cioè tutti quei principi attivi che hanno l'ottimale nell'arrivare ovviamente nel sistema nervoso centrale dove poi devono agire, collocano, ditemi se vi torna, il coefficiente di ripartizione intorno a 3. Ma come potete immaginare, per ogni distribuzione statistica abbiamo una coda di destra e una coda di sinistra. Nel mio caso, spero di avervi condiviso forte con voi, ecco, la coda di sinistra in questo caso sarebbe lo 0, la coda di destra, ecco, faccio questa operazione, no, sarebbe il 5, e lì dentro mi devo muovere sapendo che l'ottimale sarebbe intorno a 3, che vuol dire 1000 volte mi tuffo in ormalo tanolo rispetto all'acqua, cogliete ragazzi? Poi quando sono di fronte a una membrana, sì, mi tufferò ancora con preferenza, non è detto che sia 1000, ma è, capite, lo strumento che dobbiamo utilizzare, no? Da un sistema chiuso, acqua normale o tanolo, un sistema aperto dove ovviamente ho una membrana, che abbiamo già detto tutto ragazzi. Ti sembra chiaro Andrea, piuttosto che il collega che ha fatto la domanda in chat, o un po' più chiaro?
Stavo attendendo, ok, sì, sì.
Nel senso che, ecco, io ritengo che il 3 sia l'ottimale, consapevole che non è che se è sotto a 3 o sopra a 3 questo non funziona più, passatemi la semplificazione, direi che mi prendo il rischio di avere un oggetto un po' più, passatemi, che comunque sono tutti idrofobici nella mia definizione, sopra 0 sono idrofobici ragazzi, ma un po' meno idrofobico, un po' più idrofobico, sapendo che l'ottimale, per quello che impariamo oggi dalla neurochimica, ovviamente farmaceutica, vorrebbe che questo valore fosse vicino a 3 per avere l'ottimale di raggiungimento sperimentale dalla periferia al centro di un principio attivo che deve lavorare poi a quel livello, in quel distretto. Ti sembra chiaro Andrea, o comunque il collega che mi ha fatto la domanda?
Sì, sì, sì.
Molto bene, sono felice ragazzi. Allora, se mi consentite, io partirei nel farvi vedere ancora ovviamente questa immagine, perché come potete immaginare adesso vorrei ancora una volta prendere spunto da madre natura, e anche qui sono molto fortunato perché vi faccio vedere degli oggetti, un oggetto in particolare che conoscete già, e con la stessa logica, ecco perché oramai siete pronti ragazzi, adesso possiamo veramente, ecco, accelerare, ma non accelerare perché dobbiamo accelerare, ma perché abbiamo tutti gli strumenti per accelerare, perché la filosofia che applicheremo ragazzi nel momento in cui andremo a prendere in considerazione un antagonismo nicotinico, ora, qual è la differenza? La macchina sarà diversa. Di qua avevamo dei recettori copiati delle proteine G, metabotropico, di là abbiamo dei canali ionici ligando dipendente. Su queste macchine sappiamo già, perché abbiamo già visto, ecco un po' quali sono gli elementi fondamentali. Posso dirvi ragazzi che quello che egoisticamente adesso vorrei condividere con voi è sostanzialmente quello, per esempio, di avere una stechiometria, lo dico egoisticamente per introdurre l'argomento rispetto ovviamente al muscarinico che abbiamo visto, una stechiometria di riconoscimento tra l'agonista e la macchina, che è diversa perché non è più 1-1 come abbiamo visto nel muscarinico, ma è 2-1, perché questo è tipico, vi ricordate, nell'aspetto collaborativo, no, che abbiamo quando oggetti piccoli devono ovviamente muovere, spostare oggetti molto più grandi di loro. E questi canali ionici, ecco, queste strutture pentameriche che abbiamo già introdotto, sono per definizione oggetti grandi. Ora, il primo aspetto fondamentale che vorrei condividere con voi da un punto di vista, ecco, della logica generale nell'introdurvi, ecco, una meravigliosa struttura che madre natura ha ingegnerizzato, facendoci ovviamente come sempre un gran sberleffo, no, e lo capirete tra un attimo, è esattamente questo. E vorrei che almeno vi fosse chiaro ragazzi che ancora una volta il prototipo di agonismo sarà sempre l'acetilcolina, il suo facente funzioni è la piccola nicotina selettiva, ragazzi, da un lato, e vorrei in un qualche modo condividere con voi il fatto di quale potrebbe essere il valore aggiunto nel momento in cui ricordiamo, ragazzi, dov'è la geolocalizzazione di questi recettori, possiamo ricordarlo ancora una volta, sistema nervoso centrale. Tutte le circuitazioni eccitatorie, no? E ovviamente che poi vanno dal centro alla periferia, mediate dall'acetilcolina, quelle veloci, veloci ragazzi, vi ricordate, sono di tipo ovviamente nicotinico. L'abbiamo visto il passaggio di testimone a livello gangliare, che deve essere veloce ragazzi, no? E anche lì abbiamo visto ovviamente un'acetilcolina stimolare macchine veloci, come appunto i canali ionici. E poi non posso, e qui arrivo ovviamente a noi, ecco, alla parte più, passatemi, uso questo termine anche se poi capirete tra un attimo, io qualche volta lo trovo improprio, terapeuticamente interessante, nel momento in cui ci ricordiamo che questi oggetti in periferia, ragazzi, non al centro, in periferia, sono presenti in tutta quella muscolatura volontaria rossa striata e quindi in prossimità delle placche neuromuscolari. Ed è lì dove in un qualche modo il controllo volontario, no, del movimento prende piede. Sono stato chiaro, ragazzi? Vi ho fatto una piccola summa di quello che abbiamo visto, ovviamente, ma solo perché, ragazzi, adesso io sarei interessato, ovviamente, ad antagonizzare questo effetto, ovviamente, di tipo colinergico. E posso dirvi, ragazzi, non vi stupirà da subito che, guardando la struttura che tra un attimo vedremo, ok, ci verrà il sospetto che l'intervento terapeutico sarà esclusivamente o prevalentemente, ma direi esclusivamente, periferico. Quindi dovrà avere a che fare con il controllo volontario della muscolatura scheletrica. E uno potrebbe subito immaginare quale potrebbe essere, se c'è, e capirete bene che c'è, un intervento terapeuticamente utile nel bloccare, cosa che io direi, Dio mio, no? Di bloccare ovviamente tutto quello che di volontario c'è nel nostro, ovviamente, controllo muscolare, ovviamente, rosso striato. Ok, ragazzi? Qui cominciate a capire quale potrebbe essere l'utilizzo, uso tra virgolette, come fanno ovviamente gli anglosassoni, no? Tra virgolette, il concetto di terapeutico, perché uno deve chiedersi che vantaggio potremmo avere in un blocco periferico di tutta quella che è la nostra muscolatura, ovviamente, volontaria. Non vi stupirà, e vado subito ovviamente alla diapositiva successiva. Ecco, qui c'è un piccolo ricordo, ragazzi, mi farebbe piacere, eccolo qua, guardate qua, ragazzi, mi farebbe piacere questo ricordo, che è un ricordo veramente di un'immagine arcaica. Io ricordo di quando ero piccolo, ma secondo me, ragazzi, vi apre la mente da un punto di vista, ecco, concettuale sul problema, anche da un punto di vista progettuale di madre natura, ecco, di questa stechiometria 2 a 1, che ovviamente l'acetilcolina è chiamata ad utilizzare quando va a riconoscere nella sua conformazione, no, vi ricordate, gauche, il recettore di tipo ovviamente colinergico. Mi farebbe piacere che voi ricordaste, ecco, mentalmente lo schema a destra, perché qui c'è una chiave di lettura egoistica da un punto di vista farmaceutico meraviglioso. Potete dare un'occhiata, ecco, la sistemazione ovviamente del sito ortosterico doppio, ovviamente l'abbiamo già detto, è l'interfaccia, no, di due differenti subunità, quindi vuol dire 2 per 2 fa 4, vuol dire che con due molecole di acetilcolina tocco, quindi sposto, sono in grado, no, 4 delle 5 subunità del canale. E questo mi piace da un punto di vista meccanico, ragazzi, no? È la cooperatività, che voi sapete, ecco, perché con 2 tocchiamo 4 e 4 su 5 forse riusciamo a muovere la macchina, certo che ci riusciamo. La apriamo, apre ovviamente il canale e via che entra acqua più tutti gli ioni, con un filtro di selettività che abbiamo già detto, lo ricordiamo, è di tipo cationico, quindi mi aspetto sostanzialmente che quando entrano preferenzialmente cationi, sodio, calcio, e di conseguenza, ditemi se vi torna, se il potenziale, se sotto ho ovviamente un responso di tipo ovviamente elettrochimico, ecco, io direi che se aumentano le quantità di cariche positive, io dovrei facilitare, ditemi se vi torna, l'innesco di un potenziale d'azione, perché da quel meno 60, vi ricordate che abbiamo già detto, ecco, più o meno saliamo fin tanto che track scatta il potenziale d'azione, diamo il là ovviamente all'apertura poi di tutti i canali ionici voltaggio dipendenti, ok? Quindi due molecole di acetilcolina che danno poi il là ovviamente all'apertura di quel canale ligando dipendente e a loro volta di tutti i canali voltaggio dipendenti che sono stati stimolati da quella perturbazione di potenziale. Bellissimo, ragazzi. Però scusatemi se torno, egoisticamente guarderei, ovviamente terrei a mente, ragazzi, questo schema vecchio come Stefano, ma ancora interessantissimo dal mio punto di vista, da un punto di vista progettuale e soprattutto poi di comprensione di un'ingegnerizzazione meravigliosa che madre natura fa. È uno schema veramente antico, ma con un significato ancora ovviamente molto, molto rilevante da un punto di vista progettuale. E posso in un qualche modo fissare geometricamente questa distanza? Prendo due acetilcoline ovviamente che siano localizzate e misuro, faccio proprio, tiro una riga, ok, ragazzi? Cogliete questo? Tiro una riga. E dove la tiro, ragazzi? Beh, perdonatemi se faccio questa operazione a livello ovviamente dell'atomo di azoto che porta i due sali di ammonio quaternari, perché abbiamo già detto che da un punto di vista interattivo questi due sali di ammonio quaternari sono essenziali nell'agonista per il riconoscimento, certo, e poi anche ovviamente per l'attivazione. Cogliete, ragazzi? Importanti per il riconoscimento e accidenti per l'attivazione. Quindi questa misura, ragazzi, ce la portiamo con noi, 11 Armstrong, perché ad un certo punto potrebbe diventare uno strumento interpretativo particolarmente rilevante. E posso, eccolo qui, vi emozionate, potete piangere nel momento in cui guardate questo oggetto. Potete piangere per due ragioni, ragazzi. Il primo perché è complicato, lo dico con voi, ragazzi, sono estremamente sincero con voi, è complicato. Pensate di quando io dovevo fare l'esame di farmaceutica 2 e il nostro mitico compianto professor Benassi, noi alla lavagna, ci chiedeva: mi disegni la struttura della D-tubo curarina. Ecco, potete immaginare, quindi ecco, capisco, vi capisco benissimo, a voi non succederà perché mal che vada estrarrete dal pozzetto questo, eccolo qui, no? Estrarrete da questo ovviamente la struttura della D-tubo curarina, che è questa, che diventa più facile da ricordare nel momento in cui poi uno ha subito degli elementi interessantissimi di confronto. Spero che cogliate, ragazzi, dove vi voglio portare immediatamente nel momento in cui adesso guardo la D-tubo curarina, che conoscete già. Andrea, confermami, Rosy e verso Jenny. Non so se botanica farmaceutica verso ovviamente farmacognosia, ma ovviamente è chiaro che sto parlando di un oggetto, di una classe ovviamente di alcaloidi importanti, come, ecco, che anche dalla letteratura, no, ecco, conosciamo come curari. Ecco, su questo non voglio stressarvi più di tanto perché siete più preparati di me. Ecco, e nel momento in cui però vi presento questa struttura che possiamo immaginare, cominciamo a guardarla, no? Avete avuto qualche secondo, l'ho fatto apposta. No, cominciate a guardarla. Posso dire che è una struttura ciclica formata da cicli, che così, insomma, cominciamo subito a delineare. È un ciclo? Beh, direi di sì, vedete? È un ciclo, scusatemi, lo sto facendo col dito, ma in realtà devo farlo col mouse. Eccolo qua. È un ciclo costituito da cicli. Ok, ragazzi? Vi torna questo? E non a caso io egoisticamente coloro, ma per fissare nella vostra memoria, una cosa particolare. Ci sono due atomi di azoto in questo ciclo di cicli, inseriti in due cicli, e guardate bene, questi due cicli in cui sono inseriti gli atomi di azoto non sono aromatici. Non sono aromatici. Quindi, prima cosa, i due atomi di azoto sono sicuramente, ecco, derivano, perché poi li guardiamo così come ve li ho scritti io, da due ammine terziarie, uno dei quali è stato volutamente trasformato da madre natura in un sale d'ammonio permanente, sto parlando della D-tubo curarina, ragazzi, nostro prototipo concettuale, uno trasformato volutamente in un sale d'ammonio permanente, e qua, no, andiamo subito a nozze, non devo dirvi. L'altro, che in realtà l'ho trasformato io per portarvi per mano laddove scolasticamente mi è più utile nel condividere con voi il messaggio, si trasforma in un sale d'ammonio permanente nel momento in cui le condizioni di pH, e qui sapete già tutto perché è una mina terziaria, quindi mi aspetto che se non ci sono cose strane il suo valore sarà tra 8,5 e 10 sempre, qualche volta anche un po' più di 10, ma diciamo, e quindi mi aspetto che al pH del siero di Andrea, ecco, più o meno avrò 70-30, ragazzi, 70 protonato, 30 no. Ora, ragazzi, potrei fare la domanda cattivissima ad Andrea, nel senso con un po' di malignità di tipo ovviamente farmaceutico: secondo voi, nel momento in cui questa mina terziaria, questa dove c'è in questo momento il cursore del mouse, non è nella sua versione protonata, l'oggetto di tubo curarina ha caratteristiche favorenti un suo assorbimento e distribuzione per via diffusiva? Risposta di Andrea a nome di tutti, in coro, così capiamo subito.
No, perché c'è già...
Bravissimi, promossi, non dobbiamo neanche fare l'esame, ragazzi, promossi, certo che sì, mi aspetto che non lo sia, perché come potete immaginare questo rimane comunque un sale di ammonio quaternario, e quindi, ecco, io non mi aspetto che abbia una grande propensione di sua sponte, neanche nella sua forma non protonata, ecco, al secondo atomo di azoto, di essere assorbita e distribuita. E chiaramente capite subito allora che questo oggetto, sempre questo oggetto, lo tratteremo, e tutti gli altri che diremo a seguito, se queste fossero le condizioni, li tratteremo come oggetti che non hanno nessuna caratteristica spontanea di essere assorbiti e ovviamente biodistribuiti, e quindi la via di somministrazione, ragazzi, per noi sarà rilevante, soprattutto nel momento, ragazzi, in cui vi ho preso per mano e vi ho detto che i recettori di tipo nicotinico che noi in qualche modo siamo interessati in questo momento a descrivere sono prevalentemente quelli a livello delle placche neuromuscolari e quindi ovviamente a livello periferico. Posso dire, Andrea, se mangio la ditubocurarina, così siamo subito tranquilli? Se mangio ditubocurarina?
Rimane a livello gastrico, cioè non viene diffusa perché...
Grazie Andrea, la mangio. Purtroppo non ci sono recettori nicotinici né a livello gastrico né a livello ovviamente intestinale, quindi prevalentemente la mangio e non faccio niente, viene escreta, ecco perché tra le altre cose, essendo un sale d'ammonio, fa fatica ovviamente a entrare eventualmente in sistemi cellulari metabolici, non passa, quindi posso dire la mangio e non mi succede nulla, nulla. Quindi è chiaro, ragazzi, che l'unica via di somministrazione, lo dico da subito, ma è intuitivo per voi, che mi rimane per giocare la partita in periferia, Andrea ti torna che è quella iniettiva, poi io direi endovena perché così abbiamo anche risparmiato, no? Endovenosa perché così abbiamo anche accelerato il processo ovviamente di distribuzione, dico una cosa penso comprensibile, giusto ragazzi? Quindi ditemi se vi torna, ecco, e nel momento in cui ovviamente l'ho somministrata per questa via, altra domanda, siete già promossi, vi aspettate effetti centrali? Tutti in coro, Andrea, per tutti?
No.
Grazie, promossi, quindi promossi tutti, perché rimane un sale d'ammonio, tra l'altro doppio, perché come immaginate il pH è quello proprio del siero di Andrea, è un doppio sale d'ammonio e quindi io non mi aspetto nessuna biodistribuzione, nemmeno a livello centrale, e quindi no effetti centrali. Ok, ragazzi? Spero di essere stato chiaro. E così, in qualche modo, vi introduco alla meraviglia. Ora, Andrea, qual è il sospetto che ti viene da un punto di vista geometrico relativamente al posizionamento che Madre Natura ha voluto assegnare a questi due atomi di azoto all'interno di questo ciclo di cicli? Prova a immaginare a che distanza staranno, Andrea. Devi guardare la diapositiva precedente. Secondo voi, ragazzi, a che distanza staranno questi due atomi di azoto? Grazie, io adesso non vedo la chat, ma sono sicuro, ragazzi, che tutti voi rispondereste, anche se non vi ricordate magari il numero. Beh, dovrebbe essere, Stefano, se non ho capito male, e vanno ad occupare, sono dei competitori all'acetilcolina, qui abbiamo due sali di ammonio, ci viene il sospetto che Madre Natura, sporcacciona nel senso buono, abbia pensato di mettere due sali di ammonio nella stessa struttura per andare a coprire contemporaneamente i due siti di riconoscimento dei sali di ammonio che ogni singola acetilcolina aveva con sé. Vi torna, ragazzi? Meraviglia! Andiamo a fare una misura che ci sarà, ecco, scusatemi se vi riporto ovviamente alcune note folcloristiche sulla ditubocurarina, ma ovviamente e su tutte, diciamo, le specie vegetali che in un qualche modo ne sono produttrici per ovviamente un meccanismo di propria difesa, lo sapete molto bene come sempre, e tra le altre cose immaginate immediatamente, no, che cosa potrebbe fare una somministrazione di tubocurarina nel momento in cui effettivamente un blocco di tipo colinergico, di tipo nicotinico, ecco, quindi potete immaginare nell'ospite che in qualche modo attacca quale potrebbe essere, ovviamente blocco tutte le connessioni ovviamente di tipo nicotinico. Su questo diremo un attimo però un aspetto per quanto riguarda il via di somministrazione che vi ho già anticipato. Ora ragazzi, posso farvi vedere questa cosa, ecco, torno un attimo qui, vi faccio vedere esattamente, ve lo riporto, perché vi ricordo ovviamente questa struttura particolare in cui vengono inseriti ovviamente i due sali di ammonio in questa particolare classe di alcaloidi che chiamiamo appunto curari. La tubocurarina è una di questi, poi ve ne rilascio solo per dire, Madre Natura su questo ha lavorato moltissimo e noi ovviamente abbiamo imparato tantissimo da lei. Ecco, vi ricordo solamente questa particolare struttura chimica in cui condensiamo, ditemi se vi torna, un sistema benzenico con un sistema piridinico in una posizione però particolare ovviamente di posizionamento dell'atomo, dell'appunto di giunzione, ok? Noi ricordiamo questo sistema biciclico aromatico come isochinolina, perché rispetto alla chinolina, che avrebbe ovviamente l'azoto in posizione 1, il punto di fusione, ditemi se ritorna, è ruotato in modo tale che effettivamente la giunzione non sia a questo livello, bensì a questo livello. È come se noi andassimo a occupare una fusione di tipo, ditemi se ritorna, meta-para rispetto orto-meta, invece che 1-2, 2-3. Ok ragazzi? Questo sistema biciclico molto particolare nella versione aromatica che vedete qui, che vi ricordo essere qui a destra, viene chiamata appunto isochinolina, e non vi stupirà che ovviamente gli alcaloidi che si riferiscono ovviamente a questa classe, quindi anche da un punto della classificazione in farmacognosia vengono, e anche in botanica farmaceutica, vengono appunto chiamati alcaloidi di natura isochinolinica. E adesso capiamo, non è che siano delle isochinoline queste, perché adesso capite bene che guardandolo un po' da vicino è facile immaginare che quello che ho ovviamente bordato in tratteggiato rosso è un suo derivato, e ditemi se vi torna, dovrebbe essere un 1, 2, 3, 4 tetraidro. Eh sì, guardo qua e vedo che questo non è più un doppio legame, questo non è più un doppio legame, quindi lo farei derivare, se vi torna, da un 1, 2, 3, 4 tetraidro, e poi cominciamo ovviamente la conta, no? Però se ci pensate, ecco, questa è una struttura che deriva appunto da un 1, 2, 3, 4 tetraidro, isochinolina. Voglio che sia tetraidro, ragazzi, perché poi, come potete immaginare, su questa struttura ho, madre natura ce l'ha a disposizione, due atomi di azoto di tipo sp3, non sp2, quindi si è più disponibili come basi che come nucleofili, a seconda di quello che ovviamente madre natura ha bisogno di fare. Ecco perché usa la versione tetraidro piuttosto che l'isochinolina, perché quei due atomi di azoto passano da sp2 meno basici, meno nucleofili, a sp3 più basici, più nucleofili. E qui vedete le due cose, l'ha usata sia come nucleofilo quando doveva ovviamente fare l'operazione di metilazione addizionale, qui la usa come base quando in funzione del pH deve fare la protonazione di qua. Ok ragazzi? Bellissima! Quindi lezione di chimica organica all'ennesima potenza, no? Da un punto di vista meccanicistico, che madre natura ci dà banalmente con la struttura di tubo curarina. Vi riporto, ecco qua, i due sali d'ammonio, uno vi ricordo permanente, l'altro ovviamente pH dipendente, come abbiamo già discusso. E in questa immagine, ragazzi, tridimensionale, vi farei vedere come si dispone nello spazio ovviamente questo ciclo di cicli. Qui c'è anche un'altra cosa magica che potete vedere, ok ragazzi, e che vi dà un'idea del perché madre natura in questa posizione di giunzione tra ovviamente le due strutture tetraidro, isochinoliniche, questa e questa, posiziona, poteva metterci di tutto, ma posiziona, guardate caso, due sistemi fenilici, è vero, a volte anche sostituiti. Usa spesso fenoli quando può, perché li ha a buon mercato, ecco, i fenoli da un punto di vista ovviamente, fenoli e polifenoli sono substrati a buon mercato per madre natura, conoscete molto bene, ecco, dai flavonoidi e tutti gli analoghi ne ha, no? E quindi anche da un punto di vista biosintetico li sa fare molto bene. Ecco perché quando può, ovviamente, vedete sempre, ecco, versioni idrossilate e metossilate. D'altronde in chimica organica vi torna, perché tutte le reazioni, tra l'altro, vengono a tutte le più importanti, non tutte, ma tutte le più importanti reazioni sui sistemi aromatici vengono attivate, no? Da gruppi ossidrili o metossili, sono attivanti nelle posizioni ovviamente che voi conoscete ortopara, e quindi quando può madre natura, ecco, ossidrila, perché poi anche la reazione diventa più facile. Scusatemi se faccio anche una divagazione di lezione di chimica organica per madre natura, che è lei che ci dà, noi in realtà. Ora ragazzi, posso farvi vedere anche la bellezza di che cosa succede nel momento in cui abbiamo questi due sistemi fenilici che in un qualche modo vanno a comporre la giunzione, il linker, come direbbe noi adesso in maniera ovviamente, no? Posso farvi vedere, ragazzi, qui, guardate che, Andrea, se tu dovessi vedere questi due sistemi fenilici che si orientano in questo modo nella struttura tridimensionale, quale significato immediatamente ne daresti? Ce n'è uno interattivo e uno conseguenza di questa interazione. Abuso.
Allora, quello interattivo andrei a pensare alle interazioni pi greco
di promosso, tutti voi, parla Andrea per tutti, quindi promosso,
E poi l'altra domanda era?
Che cosa vuol dire aver messo lì due sistemi ovviamente ciclici che possono fare questo tipo di interazione, io dico stabilizzante, no? Che noi abbiamo imparato a riconoscere pi greco, pi greco. Ecco, vi ricordate
il tentativo
che...
di avere una certa rigidità e che tenga in una certa posizione.
Promosso, e capite molto bene, adesso vi faccio vedere ragazzi, scusatemi se, ecco, scompare subito, mi dispiace ragazzi, c'è un'animazione, potete leggere velocemente questo numero in modo tale, ecco, guardate qual è in questa situazione, ciclo di cicli, che Andrea ci dice, quel linker lì tra l'altro irrigidisce questo sistema ovviamente ciclico, che potrebbe muoversi se ci pensate, se fossero strutture diverse rispetto ai due fenili che avete lì, tra l'altro autostabilizzati l'uno sull'altro da quella mitica interazione che non abbiamo ancora interpretato però nel dettaglio meccanicistico, però che esiste, è realistica, pi greco, pi greco, carica negativa, dovrei respingermi e invece mi attraggo, ok ragazzi scusatemi se vi provoco sempre su questa cosa, però è verissimo, interazione stabilizzante irrigidisce ovviamente la struttura e guardate per caso la distanza tra questi due atomi di azoto, appare qui 10,8, quindi sono circa quegli 11 angstrom, circa quasi, no, messi lì gli 11 angstrom di cui vi dicevo prima, occupano i due sali di ammonio quaternario e le due molecole di acetilcolina quando attivano di loro il recettore abeno. E quella distanza, scusatemi, ecco, se uno dovesse guardarla nel tempo, ecco questo grafico, scusatemi se appare immediatamente coprendo, ecco quella distanza che è la cosa che mi interessa di più, quella distanza ragazzi viene conservata nel tempo, se voi guardaste quella struttura e la seguiste nel tempo, caspita, non sbagli, no, sì c'è una piccola variazione, ma capite bene, non sbaglia, ma madre natura dice, mi servono 11, metto 11 e li lascio là, cattiva come sempre, chirurgicamente, no, precisa nella complementarietà, cattiva nel garantire a questo oggetto di fare il massimo di quello che può fare date le condizioni del contorno. Ok ragazzi, meraviglioso. Di tubo curarina, quindi se ci pensate come prototipo che madre natura ci suggerisce, tra l'altro facendo un'operazione, io direi di ingegneria meravigliosa, copre con una sola molecola, no? I due siti per la quale l'acetilcolina doveva utilizzare due molecole. Quindi cambia la stechiometria di riconoscimento da 2 a 1 a 1 a 1. Quindi se ci pensate anche da un punto di vista, diciamo, del bilancio di massa, è molto più vantaggioso, quindi è molto più cattiva madre natura nel momento in cui opera 1 a 1, perché vuol dire mi basta una molecola per ovviamente essere competitore di due siti. Quindi rispetto all'acetilcolina ha un vantaggio, ditemi se vi torna, occupazionale del doppio. Ho bisogno del doppio di acetilcolina per coprire una molecola di tubocurarina e viceversa, nel momento in cui sono competitori, ok? Sono competitori, quindi ditemi se vi torna, mi basta a parità di concentrazione di acetilcolina metà della concentrazione di tubocurarina. E anche questo da un punto di vista farmaceutico è una bellissima lezione. Se io dovessi scegliere un qualcosa di diverso della D-tubocurarina, perché la D-tubocurarina ha tutti i problemi dei prodotti naturali che abbiamo già ricordato ieri, no? La stagionalità, il fatto che deve essere ovviamente purificata, insomma tutto quello che sapete. Se io mi dovessi allontanare dalla D-tubocurarina, penso che oramai ognuno di voi immagini che se può, innanzitutto non sacrifica questi 11 angstrom, non sacrifica, e se può mantiene nella stessa molecola ovviamente i due sali di ammonio quaternari. Vi torna ragazzi, Andrea ti torna, questo è il messaggio forte che impariamo dalle D-tubocurarina, che è un oggetto chiaramente che voi anche da un punto di vista della letteratura immaginate o che conoscete, perché ovviamente Rosi e Jenny vi hanno già introdotto, ha un'azione, uso tra virgolette, terapeutica molto particolare. Andrea, ti ricordi quale potrebbe essere l'azione terapeutica che anche alcune tribù, ovviamente nella nostra ovviamente letteratura, posso chiederti se ti ricordi qual è?
Veniva usata per avvelenare le frecce.
Molto. Certo, questa è la bellissima cosa che non vi dimenticherete mai, questa no, immagine, no, della freccia avvelenata, imbevuta ovviamente, la cui punta era imbevuta, e non è casuale ragazzi, no? Punta della freccia che poi attraverso l'arco, la cerbottana, no? Trac! Deve entrare, capite? È un'iniezione un po' cruenta, ma vi torna, è una via iniettiva un po' cruenta, ma vi torna perché funzioni, deve fare esattamente quello che Andrea ci ricorda, che è esattamente un prototipo cruento di via iniettiva. Certo che la freccia piuttosto, no, usata con arco cerbottana, ecco la freccia o freccetta usata con arco cerbottana è una via iniettiva un po' sui generis, però siete d'accordo che il messaggio è esattamente questo. Devo entrare in circolo, in maniera cruenta, nell'utilizzo ovviamente che Andrea ci anticipa, trasformato in una forma da un punto di vista di igiene sanitaria un po' più ovviamente organizzata ed elegante come quella che è la via iniettiva, però o entro in circolo o non agisco, per le ragioni ovviamente che sono scritte dentro questa struttura qua, ragazzi. Ecco perché in un qualche modo quello che Andrea ci anticipa come via di somministrazione ci piace, ci ha detto anche qualcosa, adesso mi sono perso perché erano le ultime parole prima che il microfono si chiudesse, che la narrazione ci dice che dovrebbe avere un effetto paralizzante. Ed è vero, produce, accidenti, ditemi se vi torna quello che ci direbbe ovviamente il neurofisiologo, una paralisi, uso questo termine, flaccida. Ma certo che sì, se non sono più in grado di contrarre la mia muscolatura da un punto di vista volontario, quello che mi rimane è un muscolo come il mio, perché non faccio esercizio fisico, è molliccio, flaccido, anche se non sono in paralisi come se lo fosse, perché comunque ecco non ho quel tono da sportivo che in qualche modo potrebbe far, io sono un bellissimo esempio ovviamente vivente di paralisi flaccida da un punto di vista della muscolatura volontaria, ragazzi, scherzosamente, ma cogliete esattamente la capacità di inibire, no? Di inibire da un punto di vista competitivo la presenza dell'acetilcolina, laddove poi deve mediare a livello di quella regione, placca neuromuscolare, lo stimolo alla contrazione si ripercuote macroscopicamente come una paralisi, il muscolo non è più sotto controllo volontario alla contrazione, come appare è flaccido, ok? Nella sua forma non contratta. E accidenti, fin tanto che c'è di tubo curalina, questo effetto, anche se abbiamo acetilcolina, avete capito il perché, funziona. Quindi acetilcolina che trova come competitore un oggetto, passatemi, più intelligente, perché fatto proprio da madre natura che la conosceva molto bene, di lei, e per cui lei si trova sempre svantaggiata, se non altro da un punto di vista delle concentrazioni, ragazzi, perché come vi ho in qualche modo anticipato, se la via di somministrazione è quella appropriata, nel momento in cui arriviamo lì, di tubo curarina mangia, capite, avete colto, ecco, mangia da un punto di vista competitivo la presenza di acetilcolina, di conseguenza la paralisi è una paralisi placida. Ora, uno potrebbe chiedersi, beh, se devo cacciare ovviamente la mia preda, mi piace tantissimo, ma se devo usare, che ovviamente di intervenire con una paralisi placida, perché quel povero Cristo è cosciente, è perfettamente cosciente, è una sensazione orribile, ragazzi, tra l'altro c'è anche una ripercussione poi particolare in un muscolo che vi anticipo subito, non vorrei mai toccare nel momento in cui faccio l'operazione terapeutica, mi interessa poco se faccio l'operazione ovviamente di approvvigionamento della materia prima, capite cacciagione? Ecco, capite bene, quell'oggetto ecco non è più in grado, anche se vuole, vorrebbe scappare perché è cosciente, accidenti, povero, non ha più il controllo volontario della muscolatura, la rimane, alla fine la sappiamo, ok ragazzi? Tra la muscolatura, ragazzi, volontaria, posso ricordarvene, o forse posso chiedere ad Andrea se ne ricorda uno, volontaria, occio, quindi deve essere rosso, striato, volontario, un muscolo che, capite bene, invece da un punto di vista non dell'approvvigionamento della materia prima, ma da un punto di vista, ecco, passatemi, terapeutico, ai noi non vorrei toccare, ai noi però tocchiamo e quindi va maneggiato con cautela, soprattutto da quella famiglia, ecco, quella classe di medici che sono deputati ovviamente ad utilizzare, e solo loro, questa classe di principi attivi che andremo ovviamente velocemente a prendere insieme, in considerazione insieme la prossima settimana. Andrea, posso chiederti quale muscolo? Se ti ricordi, c'è un muscolo che io non vorrei toccare, che forse vi ricorderete, chiaramente lo facciamo insieme, ragazzi, non perché io, ecco, capite, io non è che i muscoli, ecco, me li ricordi tutti, però ce ne sono alcuni che, per ragioni egoistiche, meglio saperlo, che chiaramente so che verrebbe toccato, non vorrei, e quindi nel momento in cui viene toccato mi assumo anche il medico il medico, quella classe particolare di medici che adesso vi apro chiudo parentesi, sono gli anestesisti, chiaramente i medici anestesisti rianimatori. Anestesisti rianimatori sono gli unici che in qualche modo hanno la possibilità di somministrare questa classe di principi attivi. C'è un muscolo, Andrea, che secondo te...
Forse il diaframma.
Forse il diaframma, ragazzi. Accidenti, sì, forse il diaframma. Perché il diaframma, se ci pensate, è questo muscolo che io posso controllare volontariamente fino ad un certo punto, ragazzi, fino ad un certo punto. Ma se ci pensate, è quel muscolo volontario che mi consente di variare la capacità ventilativa dei miei due mantici, che sono in grado ovviamente di controllare il flusso di aereiformi tra l'interno e l'esterno. Se quel mantice non funziona più, perché chiaramente ovviamente io lo blocco a prescindere, chiaramente quel mantice si ferma. E se quel mantice si ferma, ragazzi, voi capite bene che la sorte dello sventurato è segnata. Ora uno dice: accidenti, e allora dov'è il vantaggio terapeutico nel produrre una paralisi flaccida che non mi è ancora chiaro, Stefano, perché dovrei farla? E soprattutto nel momento in cui tu mi dici che è un effetto generalizzato, perché quando sono in periferia non posso dire tutti i muscoli tranne il diaframma, capite bene? Tutti i muscoli, anche il diaframma. Allora in questo caso devo dire: caspita, ma porto ad una, uso questo termine, blocco respiratorio? È certo che sì che porto ad un blocco respiratorio nel momento in cui faccio un utilizzo di un principio attivo per via ovviamente periferica, come sono costretto a fare se voglio anche bloccare la muscolatura volontaria. Ora, l'altra, quella che vorrei in qualche modo, e così poi lunedì possiamo partire da un punto di vista invece più strutturale, ragazzi. Ora, ditemi se vi torna. C'è una procedura che voi conoscete molto bene perché IAR, perché ovviamente Dr. House, perché ovviamente adesso Grace Anatomy, che la cinematografia, ma quindi anche la pratica quotidiana di un medico rianimatore, anestesista rianimatore, conosce molto bene e applica nel momento in cui volontariamente, ecco, non è involontariamente, è volontariamente che somministra questo principio attivo per un'operazione molto importante che vorrei condividere con voi prima di lasciarvi. C'è una procedura, Andrea, che la cinematografia, ma poi la quotidianità, ovviamente in sala operatoria, che così in qualche modo vi anticipo quello che vi dirò tra pochi secondi, ecco, dobbiamo necessariamente pensare che il medico rianimatore metta in operatività nel momento in cui decide di utilizzare un principio attivo di questa classe che stiamo ovviamente prendendo in considerazione, ovvero sia gli antagonisti colinergici nicotinici, di cui la D-tubocurarina è il nostro prototipo concettuale. Andrea, c'è un'operazione?
Avrei pensato all'adrenalina.
No, perdonami, perché devo in un qualche modo rimettere in moto il mantice. Scusami se usi due mantici polmonari, scusi, due polmoni. Devono continuare a fare su, contraiti, no, espanditi e contraiti. Espanditi e contraiti. Questo fa, se ci pensate, il doppio mantice polmonare per consentire ovviamente quel ricambio di aereiformi, aria, no? Dove dentro c'è una cosa molto importante, ossigeno, che ovviamente consente ovviamente a noi di... Ecco, uso respirare da un punto di vista macroscopico e di respirare ad ogni cellula da un punto di vista microscopico. Ok, ragazzi? Sono stato chiaro, vero? Respirare macroscopicamente è l'effetto che... Ma respirare microscopicamente, ossigeno. Ok, ragazzi? Molto bene. Ora, è chiaro, è ricambio ossigeno e anidride carbonica. Scusatemi, non volevo essere ossessivo solo in ingresso, anche in uscita, chiaramente. Chiaro che devo rimettere in moto il mantice e ditemi, lo dico io, Andrea, per voi che conoscete molto bene questa procedura già dalla cinematografia, se qualcuno poi opera ovviamente in un primo soccorso, ecco, per esempio Croce Rossa, Croce Verde o associazioni analoghe, conosce molto bene, se ovviamente viaggia in un equipaggio 118 e quindi il medico rianimatore, ecco, è ovviamente intubazione e ovviamente respirazione assistita, che può essere il palloncino, vi ricordate, respirazione assistita in tubo, e ovviamente faccio io l'operazione che dovrebbe fare il diaframma. Palloncino, vi ricordate, ragazzi, quello che si vede nelle situazioni emergenziali, certo, e poi c'è la macchina, il mitico che conoscete molto, respiratore, di cui si è parlato quanto con il Covid, in questo, i respiratori, che sono esattamente l'equivalente un po' più ingegnerizzato del palloncino, che ovviamente in casi emergenziali consente di fare quell'operazione di ventilazione nel momento in cui, ecco, quella non sia più spontaneamente attivata. Ti sembra chiaro, Andrea? Procedura che ovviamente ogni qualvolta si utilizza questo tipo di farmaco, il medico anestesista rianimatore deve sempre ovviamente utilizzare, sia nel caso emergenziale attraverso il palloncino, sia quando sei in totale sicurezza in ambito ospedaliero, sala operatoria, piastra chirurgica, nel momento in cui hai il tuo ventilatore, cioè fai fare a lui quello che solitamente fa il diaframma, con la giusta regolarità e ovviamente controllo. Respiri profondamente, ecco, questo è il medico quando ti fa l'auscultazione, esattamente questo. Ora ragazzi, posso dirvi quale quindi potrebbe essere l'applicazione terapeutica prima di, vi lascio così in modo tale che lunedì partiamo da qui. Ora, potrebbe essere utile nel momento in cui il medico chirurgo deve affrontare un intervento chirurgico, non tutti gli interventi chirurgici, seguitemi nella logica, ma quegli interventi chirurgici che necessitano nel suo operare la movimentazione, il tocco, la presenza, ecco, di muscoli scheletrici, perché volontari, perché voi ricordate che c'è un'operazione che il muscolo scheletrico ha imparato a fare per sopravvivenza e che noi chiamiamo arco riflesso, nel momento in cui meccanicamente voi toccate alcune regioni che possono essere o tendine che trasferiscono poi ovviamente la meccanica al muscolo o il muscolo stesso, ok ragazzi, provocate una sorta di contrazione spontanea, arco riflesso, che è indipendente dal vostro controllo volontario, anche se quel muscolo è sotto controllo volontario. Ora, in questo caso, il medico chirurgo, per non avere durante il suo intervento nessun problema di contrazione involontaria di quella muscolatura che sarebbe volontaria attraverso gli archi riflessi, chiede al medico anestesista di preparare il paziente, quindi prima che ovviamente venga sottoposto ovviamente all'intervento chirurgico, a due operazioni, ditemi se vi torna, nel momento in cui l'intervento sia richiesto, chiaro? La somministrazione ovviamente di un antagonista nicotinico colinergico della famiglia dei curari, non la di tubocurarina, se non chiaramente in alcune situazioni veramente di, passatemi ancora, ecco, disagio sanitario. Ci sono alcuni ospedali in alcune regioni dove non c'è di meglio e si usa ancora la di tubocurarina, però un sacco di effetti collaterali di cui vi parlerò, dirò due parole lunedì per capire come si è cercati di scappare via dalla di tubocurarina, però in caso di emergenza va bene anche la di tubocurarina, ragazzi, non è che possiamo fare troppi sofisti, cogliete ragazzi. Ora, vi dicevo, ci sono due operazioni che lui è costretto a fare. Il primo, il medico anestesista, non il chirurgo, il chirurgo poi opera quando ha fatto tutto l'anestesista, il medico anestesista fa due operazioni, chiaramente laddove è necessario, laddove sa che il chirurgo deve toccare, deve lavorare con presenza di muscolatura scheletrica volontaria sottoposta ad archi riflessi, non c'è dubbio alcuno, di tubocurarina. Scusatemi, un analogo di ovviamente della di tubocurarina. E quindi sa subito che nel momento in cui fa questa operazione ha necessità di intubare il paziente e di assistirlo da un punto di vista della sua ventilazione, perché il diaframma, già detto. Dall'altro lato, ragazzi, e vedremo un po' più avanti questo, deve, se è possibile, fare due operazioni. Avere questa sedazione così importante, che poi per noi vuol dire perdita di coscienza e che per lui vuol dire anestesia. Ok? Quindi ci sono due aspetti fondamentali che non vanno confusi. Vi ricordo che questa classe di farmaci non è un anestetico. Non vi prego, qualche volta sento. È chiaro che viene utilizzata in quello che il medico anestesista chiama il suo cocktail miscela pre-chirurgica. Ok? Quindi in tutto quello che è la sua, diciamo, armamentario pre-chirurgico, quindi che è quello che è il cocktail che lui chiama anestetico, troviamo a che fare nel momento in cui l'intervento lo richieda analoghi della D-tubocurarina, quindi antagonisti del mondo nicotinico, per questa operazione di silenziamento degli archi riflessi, laddove il chirurgo possa poi lavorare in assoluta, sarebbe un peccato, però che nel mentre in cui sta incidendo con il bisturi, track, parte l'arco riflesso e il bisturi vada per conto suo. Ok ragazzi, scusatemi se faccio questa operazione cabarettistica, ma vi torna molto bene, perché dobbiamo mettere in sicurezza il chirurgo nel suo operato. Quindi prima operazione, silenzio tutti gli archi riflessi, poi per evitare che ovviamente il paziente sia particolarmente turbolento, soprattutto potete immaginare ragazzi, nella percezione del dolore, ok ragazzi, uso così, nella percezione del dolore, è chiaro che dobbiamo attenuare tutta la sua sensorialità, farla scomparire da un punto di vista della sua coscienza, quindi indurre una sorta di perdita di coscienza, ecco, attraverso quello che noi chiamiamo fenomeno di anestesia, e dopodiché ovviamente il chirurgo può arrivare e può iniziare ovviamente le sue operazioni. Andrea, ti sembra sufficientemente chiara la narrazione?
Sì.
Sono molto felice. Allora, se così è, ragazzi, prima di salutarvi e augurarvi un buon fine settimana, posso dirvi che oggi abbiamo detto due parole, due veramente, ma non potevo non dirvele, relativamente all'impiego di antagonisti muscarinici nel controllo sintomatologico del tremore parkinsoniano, e quindi vi ho dato, ecco, in qualche modo un effetto memoria del perché antagonisti muscarinici con elevato valore di coefficiente di ripartizione possono avere anche questo ruolo terapeutico, oltre a quelli che avevamo già descritti. E poi siamo entrati nel magico mondo, ovviamente, degli antagonisti nicotinici, di cui ovviamente la macchina molecolare, il suo funzionamento e soprattutto il primo prototipo che Madre Natura ingegnerizza per antagonizzare ovviamente l'effetto del portatore del segnale acetilcolina, ovvero sia la ditubocurarina, ci sta insegnando. Quindi abbiamo imparato ovviamente a riconoscere alcuni elementi geometrici di architettura generale che Madre Natura decide di utilizzare per antagonizzare con intelligenza questa macchina molecolare, alcune immediate conseguenze molto molto spicce da un punto di vista della farmaceutica e della farmacologia, via di somministrazione, permeabilità attraverso le membrane e quant'altro, e abbiamo introdotto questa magica ragione del perché un oggetto che chiaramente ci sembra poco terapeutico, perché è un produttore di una paralisi flaccida, possa avere in realtà una grande ricaduta in un particolare momento ovviamente della vita del paziente, ovvero sia nel momento in cui il paziente si deve apprestare ad un intervento chirurgico, ovviamente, e il chirurgo abbia la necessità di operare in sicurezza, soprattutto nel momento in cui l'intervento richieda la soppressione di tutti gli archi riflessi. Pago pegno, il diaframma. Pago pegno, intubazione e respirazione assistita. Ragazzi, vi ringrazio. Vi abbraccio forte, vi auguro...
Scusi, c'è una domanda.
Ah, certamente, tutte le domande che volete, io non vorrei tediarvi più di tanto, oltre quello che... Prego. Grazie.
Mi chiedono, cosa fa perdere coscienza, il curaro o altro?
No, vi prego ragazzi. Oh, ecco, volevo essere molto chiari con voi da subito, perché molto spesso nella narrazione io qualche volta sento, ecco, magari in buona fede, ragazzi, dire che i curari sono degli anestetici. No, di certo. Vedremo in realtà, ecco, dei farmaci che agiscono ovviamente su un altro recettore, li vedremo insieme, ecco, sul recettore GABAergico, quindi troveremo lì questa classe di farmaci che assieme ovviamente agli antagonisti tipo nicotinico, che hanno questa funzione, quello di produrre una paralisi flaccida, punto. Posso dirvi una cosa orribile, ragazzi? La cosa orribile è che io, ecco, mi dicono chi l'ha sperimentata, è essere cosciente in paralisi flaccida. È una cosa orribile. Voi vorreste, a parte la parte respiratoria, ragazzi, ma voi vorreste muovervi, coglietela, e alcune persone, ai noi, sperimentano, vorreste muovervi e non riuscite a farlo. È una cosa orribile, per di più il problema respiratorio. Vorreste respirare e non riuscite a respirare se non siete supportati ovviamente artificialmente. E anche quando lo siete, credetemi, è orribile. L'intubazione da coscienti è orribile. Non vi stupisce, ragazzi, che molto spesso quando siete costretti ad intubare una persona per un periodo lungo, si utilizzi una procedura che è una persistenza anestetica, uso questo termine, di perdita di coscienza, che va sotto il nome di coma farmacologico, perché è uno stato di perdita di coscienza prolungata, ovviamente, voluta proprio per evitare questa esperienza orribile di voler respirare e di non essere in grado di respirare. Ora, questa classe di farmaci che produce l'assenza della coscienza, che se protratta poi noi chiamiamo anche come coma farmacologico, è un'altra classe di farmaci che vedremo insieme e che avrà nel recettore GABAergico l'interlocutore di azione. Sono stato sufficientemente chiaro, ragazzi? Questa classe di farmaci produce solo ed esclusivamente paralisi flaccida nell'apparato muscolare volontario scheletrico. Andrea, puoi verificare se il collega, la collega è soddisfatta? La perdita della coscienza verrà in un qualche modo effettuata attraverso la somministrazione di un'altra classe di farmaci, che noi chiamiamo anestetici, che noi chiamiamo anestetici, certo che sì. E sembra chiaro, Andrea?
Sì, sì, sì.
Bene, bene. Sono molto felice, ragazzi. Se non avete altre domande, io ovviamente vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora. Ciao a tutti.